L'ultima parola è la nostra e noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai? Spero bene perché comunque siamo in finale degli europei.
Ciao Gigi, sì, beh, non possiamo essere tristi in questa settimana e anche per come è andata la partita, dai, parliamoci chiaramente subito.
Sono d'accordo con te, Simo, è andata piuttosto bene. La Spagna, a mio modesto parere, meritava, però prima di parlare diamo i risultati come è il nostro solito fare. L'Italia pareggia nei tempi regolamentari e supplementari 1-1 con gol di Federico Chiesa prima, dopo c'è stato il pareggio di Alvaro Morata e poi i calci di rigori dove prima sbaglia Locatelli, dopo Dani Olmo, dopo ci sono stati vari gol e il penultimo rigore della Spagna viene parato da Donnarumma, tirato da Alvaro Morata e poi Jorginho con il ghiaccio nelle vene segna e ci porta in finale sempre a Wembley. Mentre l'altra partita, che ci sono state varie polemiche, Simo lo sa, finisce 2-1 con autogol di Simon Kier per l'Inghilterra e gol al 104esimo di Kane, ma prima di tutti questi gol c'è stata una perla di Mikkel Damsgaard su calcio di punizione, il primo gol su punizione diretta degli europei. Partiamo però dalla partita dell'Italia, Simo. Partita che secondo me è stata di totale sofferenza, le statistiche parlano chiaro, 71% possesso palla contro 29 e questo non è la classica partita di possesso pallismo perché la Spagna ha creato molto tirando 16 volte in porta contro le 7 dell'Italia. I tiri in porta sono 5-4 per la Spagna. Diciamo che la Spagna a livello di gioco ci ha messo sotto e noi siamo stati bravi a fare quel gol con Chiesa, grandissimo gol e grandissimo giocatore Federico Chiesa. La Juve ha un bel patrimonio nelle mani e niente, semplicemente si può dire anche poco. La Spagna secondo me meritava di passare a livello di gioco, però i rigori sono una lotteria. L'Italia è stata brava a resistere, a non andare oltre, a non subire gol, ecco, ed andare ai supplementari, dopo di conseguenza andare ai rigori. La sofferenza c'è stata, Simo, io e te l'abbiamo vista assieme, però come ho detto i rigori sono una lotteria, dopo se poteva capitare anche a noi, siamo stati più bravi noi. Unai Simon non ha fatto la stessa prestazione che ha fatto contro la Svizzera, ecco.
Sì, beh, sulle statistiche secondo me c'è anche poco da dire. 387 passaggi fatti dall'Italia in 90 minuti contro 908 passaggi spagnoli.
In 120.
Esatto, in 120. Un'aggressività pazzesca da parte della Spagna che non ci faceva uscire, non ci faceva giocare. Noi, secondo me, abbiamo totalmente sbagliato l'approccio alla partita, però nonostante una sofferenza di 10 minuti, gli ultimi 10 di partita e la mezz'ora dei tempi supplementari, siamo riusciti a portarlo dove volevamo noi, perché mi pare abbastanza evidente il fatto che l'Italia volesse con tutte le forze arrivare ai rigori. Non penso ci sia stata un'azione nel supplementare dove hanno provato in qualche modo a costruire qualcosa, ma veramente poca roba. Diciamo che alla fine i rigori sono una lotteria, abbiamo giocato la roulette russa, ci è andata bene, speriamo di non doverci giocare di nuovo, anche perché nella storia non siamo famosi per le finali e per i rigori nelle competizioni. Quando ne vinciamo una di lotteria dei rigori, io non vorrei giocare l'altra, ecco.
Sì, hai detto praticamente tutto. Io aggiungo che secondo me l'Italia la voleva portare lì, è vero, però faccio riferimento alla partita a Inghilterra-Danimarca. Secondo me l'Italia ha sofferto, però non come la Danimarca, nel senso abbiamo creato qualcosa di più. Nel secondo tempo supplementare, se Belotti azzecca il passaggio a Berardi, crea un'occasione sicuramente da gol che può chiudere la partita, perché non mi ricordo se è stato Laporte o Pau Torres a fermare quel pallone lì con una sorta di tacco. Dopo è vero Belotti non ha fatto un buon passaggio, però è stato bravo comunque il centrale spagnolo in questione a fermare la palla. Per il resto l'Italia sì, diciamo che bello anche il siparietto che c'è stato tra Chiellini e Jordi Alba, che Jordi Alba voleva giocare a poker con il croupier. Sinceramente si sa che quando vai a giocare al casinò e c'è quello che dà le carte, diciamo che ha sempre un vantaggio quello che dà le carte, appunto. Chiellini è una vecchia volpe, Jordi Alba pensava di fregarlo, ma Chiellini ne ha viste tante, e diciamo che comunque fregare Giorgio Chiellini lì, che era apparentemente tranquillo, cioè Chiellini rideva, io mi veniva che cazzo ridi, però sai, è un giocatore che ha giocato talmente così tante partite, talmente abituato a stare ad alto livello, che alla fine lo sapeva già che poteva essere o dentro o fuori in quel momento. E secondo me trasmettere anche serenità tramite quei piccoli gesti che ha fatto la differenza. Simo, io parlando anche un po' di chiave tattica, dimmi tutto.
No, volevo dirti che c'era anche Chiesa che rideva con Luis Enrique. Diciamo che era una nazionale che sembrava che per le reazioni che ho visto in campo alla fine prima dell'inizio del supplementare, sembrava una nazionale che la tensione se la fosse quasi scrollata di dosso per gli atteggiamenti. E bellissimo anche quel siparietto lì tra Chiesa e Luis Enrique, che è stato molto molto divertente, e colgo l'occasione per fare veramente un plauso a quest'uomo che ha affrontato probabilmente una delle sfide più brutte che possono esistere nel mondo e allena ancora con il sorriso, perché allena con il sorriso e dà il 100% se non oltre per una nazionale, per il futuro spagnolo, perché come abbiamo già parlato io e te, secondo me solo lui può far crescere una nazionale, solo lui può portare la Spagna fra un anno e mezzo a giocare un mondiale decente, e ha fatto vedere a mio parere delle quattro, no, togliamo la Danimarca, però delle squadre, delle big, io pensavo che la Spagna fosse quella con qualche difficoltà in più, vuoi che non avesse una prima punta ideale per quanto mi riguarda, vuoi che anche in porta non ci fosse tutta questa sicurezza, lui invece li ha portati fino in semifinale e sono usciti i calci di rigore, quindi veramente le cose van dette, grande Spagna, 90% del merito del signore seduto in panchina.
Volevo arrivare praticamente lì, Simo, con la parte tattica, e io aggiungo i complimenti che hai fatto te a un uomo che, come tutti sappiamo, e non voglio entrare nel dettaglio, ha avuto un passato molto travagliato a livello di famiglia. Non voglio comunque entrare nel dettaglio, chi segue il calcio sa cosa ha passato Luis Enrique, chi non lo segue si vada a documentare, perché sinceramente non siamo nessuno per entrare nei dettagli, sinceramente. E a parte il fatto che ha da sempre delle belle parole per il nostro paese e per la nostra nazione, io faccio un applauso veramente a Luis Enrique, perché comunque per quello che ha passato è ancora lì, e io sono convinto che questo è il motivo per cui lui vada avanti, ovvero allenare. Io sono contento che la Spagna abbia tra le mani, voi sapete, chi segue il podcast lo sa, che io ho comunque una nota simpatia per la nazionale spagnola e per la Spagna in generale. Io sono convinto che la nazionale spagnola abbia tra le mani un allenatore super preparato, che deve un po' sgrezzare determinate parti del suo carattere, ovvero la testardaggine. Lui si impunta tanto ed è questa la differenza rispetto, che so, a Pep Guardiola, dato che comunque il calcio che propone Luis Enrique è molto simile a quello di Pep Guardiola. Secondo me quello che deve un po' cambiare nel suo carattere è un po', appunto, essere un po' più di larghe vedute rispetto a essere testardo o sbattere la testa. Però tante volte la testardaggine l'ha portato ad avere buoni risultati, arrivare in una semifinale europea senza nessun giocatore del Real Madrid, con un portiere che ha giocato in una squadra che è arrivata undicesima, con un difensore che in Spagna hanno criticato perché non troppo spagnolo, con un diciottenne a centrocampo, con un 2000 sulle fasce con un giocatore che non ha praticamente mai giocato in Liga come Dani Olmo, altro giocatore che ci ha fatto impazzire nel vero senso della parola contro appunto gli azzurri, la testardaggine l'ha portato lì. Dopo è vero che magari, non so, il puntare tanto su Morata e magari lasciare tanto in panchina Gerard Moreno, che è stato l'attaccante spagnolo con più gol, magari senza nulla togliere a Morata che ha fatto una grande partita da quando è entrato contro l'Italia, diciamo che l'ha magari portato a sbagliare di più, però è l'unico che sa lavorare veramente tanto bene con i giovani e può capire il potenziale che ha questa nazionale, perché Luis Enrique ha lavorato con i giovani e ha lavorato anche con grandi campioni, perché ricordiamolo tutti, la MSN ce l'aveva lui tra le mani, Messi, Suarez, Neymar era roba sua. Quindi io sono convinto che Luis Enrique sia un grandissimo allenatore e che possa fare molto bene in futuro. Io gli auguro sempre di perdere contro di noi, però se può andare avanti lui io sono contento, soprattutto perché è un allenatore e un uomo che rispetto molto, quindi come ho scritto molte volte gli auguro buona fortuna a Lucio, come lo chiamano in Spagna. Sul lato tattico, scusa Simo, io volevo chiederti, secondo te qual è stata la chiave per mettere in difficoltà l'Italia da parte della Spagna e quale potrebbe essere la chiave dell'Italia, anzi il giocatore chiave dell'Italia nella finale degli Europei 2020?
Allora, la mossa l'ha fatta la Spagna con l'aggressività e l'ha fatta triplicando un giocatore che è il nostro fulcro del gioco, perché da quando la palla non poteva arrivare facilmente a Jorginho eravamo costretti il più delle volte a spazzare e anche Bonucci veniva chiuso abbastanza, quindi la palla arrivava sempre nella zona di Chiellini, che purtroppo non ha il piede educato che ha l'altro centrale nostro di difesa. Secondo me è mancata parecchia aggressività da parte nostra, forse per la paura, vista la bravura in palleggio degli spagnoli, di perdere un anticipo e di trovarsi scoperti. Aspettavamo dietro, abbiamo fatto un po' quella partita a catenaccio che ci rende famosi in tutto il mondo di solito, che va completamente controcorrente rispetto all'europeo che abbiamo fatto fino adesso, togli la partita con l'Austria che è stata una partita un po' così. E secondo me bisogna entrare in campo con un'aggressività totalmente diversa.
Ci sta come punto di vista, però secondo me la chiave tattica, la chiave della Spagna è stata togliere il punto di riferimento davanti, ovvero secondo me non dare punti di riferimento in maniera offensiva all'Italia, come ha detto lo stesso Luis Enrique, è stato il motivo per cui l'Italia è andata tanto in difficoltà, secondo me. Dopo è ovvio, dal punto di vista difensivo ti do pienamente ragione, Bonucci e Jorginho sono stati praticamente sempre chiusi, tant'è che ha dovuto spesso impostare Chiellini e sappiamo che non è proprio una delle sue doti principali, anzi tutt'altro, però va bene così perché in una coppia devono essere complementari e Chiellini non è quello con i piedi, però la Spagna ci ha portato a questo. Però secondo me la Spagna ha fatto la mossa che tanto gli ha portato fortuna contro di noi, ovvero togliere appunto il punto di riferimento davanti, perché avessimo giocato contro una Spagna con Morata davanti avremmo creato molto, mentre Dani Olmo, che è stato uno di quelli che è entrato al posto di Morata, ecco, diciamo che secondo me ha fatto la differenza. Non è bastato, perché non è bastato neanche in 120 minuti, però si sa appunto che non sempre funzionano i piani, però secondo me quella è stata la chiave. E per quanto riguarda la difesa concordo, Simo. E giocatore chiave per la finale, così ci colleghiamo alla seconda semifinale che c'è stata appunto ieri, qual è secondo te, quale sarà il giocatore chiave dell'Italia in questa finale?
Per quanto riguarda il discorso Spagna, ci stavo arrivando, ero partito da una fase più difensiva nostra. Obiettivamente è chiaro al mondo che senza il punto di riferimento offensivo, senza un giocatore come Morata, che avrebbe fatto la nostra fortuna in termini di gioco, probabilmente ci hanno un po' immobilizzato. E facendo un parallelismo con la partita che sarà la finale, loro hanno un punto di riferimento importante davanti, che è Harry Kane, quindi in termini di gioco potrebbe essere un nostro vantaggio. E sinceramente comunque non mi incapacito sinceramente di come la nazionale sia scesa in campo in quel modo lì, e senza, senza riuscire a prendere le adeguate misure, contromisure. E speriamo che facciano tesoro di quello che è successo. L'Inghilterra gioca in tutt'altro modo, e questo è vero. E io ti dico che, per quanto mi riguarda, il giocatore chiave della nazionale italiana è sempre e solo Jorginho. Cioè, se la palla riesce a transitare dalla parte di Jorginho, è oro. Poi, sinceramente, vista l'onda, io darei fiducia a Chiesa, e secondo me un giocatore come Chiesa può sbloccarti la partita o creare la giocata in qualsiasi momento.
Mi trovi d'accordo, Simo, anche su questo punto. Poi io penso che in campo abbiamo il miglior regista d'Europa attualmente, perché Jorginho l'abbiamo visto, non è mai stato tolto, nemmeno in partite importanti con il Chelsea, figuriamoci se non è il giocatore chiave, ma no, solo pochi allenatori, Gian Piero Ventura, ma anche Antonio Conte non l'hanno visto, perché anche nel 2016 è vero che non era quel giocatore lì, però preferirgli Sturaro, insomma, non è stata proprio la massima espressione di intelligenza da parte di Antonio Conte, e soprattutto, vabbè, Ventura che si ostinava a giocare, che tra l'altro è stata la partita, la svolta con Ventura è stata proprio Italia-Spagna, quindi c'è proprio uno sliding door incredibile, no? E comunque sì, sono completamente d'accordo. Io aggiungo che secondo me la chiave della partita, non perché sono interista, lo dico, però sarà Barella, come approccerà con gli inglesi, secondo me, perché secondo me Barella può dare l'aggressività giusta in mezzo al campo, e non c'è stata tanto con la Spagna, però secondo me con gli inglesi sarà ancora più difficile in mezzo al campo, perché hanno due dighe, ovvero Rice e Phillips, però Barella ci sguazza in queste situazioni. Io penso che Barella provi più piacere a trovare questi giocatori qua, gente anche in campionato mi viene in mente tipo che sì, ma anche un Bakayoko, piuttosto che trovare gente che si passa la palla e corre a vuoto. Ecco, non è una nazionale da possesso palla l'Inghilterra, anche se magari statisticamente può essere che abbiano ragione loro su questo punto di vista, però secondo me non è una squadra che vuole tenere il pallino del gioco, ecco. Quindi secondo me Barella correrà meno a vuoto e sarà chiave in fase difensiva, e dopo ovviamente lo scontro Kane contro Chiellini e Bonucci sarà fondamentale. Ma io sinceramente, con tutto il rispetto, che ieri ha fatto una partita monumentale, adesso ci arriviamo, Simon Kier, Christensen, Vestergaard, forti, però non di quel calibro lì, anche perché Chiellini sull'uno contro uno può fare lezioni, può fare dei clinic difensivi incredibile sull'uno contro uno, su come rompere le palle alla punta unica e alla punta fisica. Cioè, Chiellini non vedeva l'ora, piuttosto che beccarsi magari uno più dinamico come Dolberg, o magari un allenatore come quelli della Danimarca che non avevano nulla da perdere, che magari si mettevano con Damsgaard prima punta. Io penso che Chiellini abbia detto: vabbè, dai, torniamo in ufficio, torniamo a scuola, insegniamo un po' come si gioca in uno contro uno. Questo ovviamente speriamo sia così, ecco, perché magari segna Kane, però non bisogna abbattersi. Parlando di Inghilterra, Simo, direi che è arrivato il momento di parlare della partita che più secondo me ha creato polemiche in questo europeo. Ricordo il risultato 2-1 per l'Inghilterra contro la Danimarca. Prima segna Damsgaard su un gran gol su punizione, autogol di Kier che sarebbe entrato comunque perché dietro, appena dietro, c'era Raheem Sterling, e al 104esimo Kane sbaglia il rigore ma sulla respinta segna. Partiamo dall'inizio, Simo, e dopo arriviamo alle parti incriminate. La Danimarca, che era scesa in campo abbastanza bene secondo me, crea quell'occasione lì semplicemente su un fallo, e segna con Damsgaard che fa un gol bellissimo. Forse parte un po' in ritardo Pickford, non ci arriva perché magari non è così tanto alto, e questo torna sempre per il mio amore per i portieri alti e non quelli bassi, però l'Inghilterra reagisce molto bene, capisce che è una partita che può vincere, e dopo 10 minuti scarsi va in attacco con una grandissima azione, perché ha fatto una grandissima azione, una grandissima manovra offensiva. La palla viene messa dentro da un 2001 che è Bukayo Saka, gran giocatore, come hai detto te ieri quando l'abbiamo vista assieme, un po' sprecato all'Arsenal, ma perché ormai l'Arsenal sta sprecando i giocatori, che è diverso. E palla dentro e Simon Kjær ha fatto di tutto per cercare, però gli va addosso. Avrebbe fatto gol Sterling, perché infatti c'era il dubbio iniziale, e ha fatto autogol Simon Kjær. Il destino ha voluto così, ecco. Diciamo che tra tutti quelli che dovevano fare autogol, per quanto sia dall'altra sponda del naviglio, io ormai Simon Kjær ce l'ho a cuore per diversi motivi. Scherzo, il destino è stato lui. E dopo ci sono stati i supplementari, eccetera, eccetera. Però l'approccio che ha avuto l'Inghilterra, Simo, è un approccio di squadra che può vincere l'europeo? Oppure è una squadra che ha bisogno sempre della spinta? Nel senso, è vero che è stato il primo gol che hanno subito, però io penso sempre che sia un po' un diesel l'Inghilterra. Quindi ti chiedo, l'approccio dell'Inghilterra contro l'Italia deve essere questo? Ovvero aspettare e dopo attaccare con le forze perché sono più veloci, sono più tecnici, oppure, che poi questa è una diceria, che sono più tecnici, perché vabbè, insomma, penso che Jorginho ad esempio sia un po' più tecnico di Phillips, per quanto sia un buon giocatore. Phillips osannato dalla tifoseria inglese, ma gli inglesi osannano tutti, e quindi, per dire, questa è una diceria secondo me dal punto di vista tecnico, sono più forti. Comunque il discorso è l'approccio alla partita all'Inghilterra. Secondo me deve essere un po' più aggressiva fin da subito, ed è lì che potremo punirli. Se ci aspettano, anche, nel senso, devono proprio cambiare asset, oppure secondo te va bene così, che devono stare calmi e dopo infierire perché sono magari più veloci di noi e possono attaccarci meglio, soprattutto sulla fascia destra, dove ci sarà, sulle fasce, insomma, dove ci saranno dei terzini che magari non sono di primo livello, come Di Lorenzo e Emerson Palmieri.
Guarda, ok che è la finale, quindi facendomi questa domanda io posso dirti teoricamente come dovrebbe impostarla l'Inghilterra, ma poi sappiamo che è una finale, è una partita a sé, ci sono episodi, però se ci parliamo chiaramente, se l'Inghilterra approccia così la partita, ci andiamo a nozze. Cioè, se ci lasciano il pallino del gioco, ci andiamo veramente a nozze noi. Una cosa, l'hanno visto probabilmente con la Spagna. La Spagna ci ha messo in seria difficoltà perché teneva il pallone, perché non lo perdeva mai, perché tecnicamente la Spagna a centrocampo stava sopra a tutti, per quanto mi riguarda, per proprietà di palleggio. Nazionale con proprietà di palleggio Euro 2020, Spagna e poi tutte le altre. E l'Inghilterra, se fa così, ci fa un grandissimo favore. Poi loro in campo non sono messi male. Hanno due esterni in campo e tutti quelli che hanno fuori, che sono veramente di gran livello. Noi non abbiamo purtroppo il nostro giocatore, bisogna dirlo, il nostro giocatore più importante, perché è quello che è stato il giocatore più importante per quasi tutte le partite, che purtroppo ha subito un bruttissimo infortunio ed è rimpiazzato da Emerson. Sinceramente, come terzino destro, Mancini è sempre stato convinto da Di Lorenzo, visti anche gli acciacchi di Florenzi. Non so se possa cambiare idea per questa partita qui, sinceramente. Ormai penso che sia siano quelli gli 11 titolari.
Ma penso che, a parte che non sarebbe giusto, perché Di Lorenzo non ha fatto un cattivo europeo quando è entrato. Secondo me ormai quelli sono, Simo, tu faresti giocare uno che ha giocato 60 minuti quando uno ha giocato tutte le partite, ma non proprio perché se lo merita, proprio dal punto di vista, tu rischieresti? Io, anche se è più forte, no, sinceramente.
Ma io vorrei realmente capire l'integrità fisica di Florenzi e il motivo per cui sta fuori, non tanto per farlo giocare, proprio per capire questa cosa qui. E poi un giocatore che non abbiamo menzionato prima, che non era partito male in questo europeo e che si è spento a lungo andare, è Immobile. Io spero che, nonostante sia molto difficile con la difesa inglese, con i due centrali inglesi, la partita di Immobile, io spero che Immobile tiri fuori quello che deve tirare fuori, perché io non mi capacito di come un giocatore in Serie A faccia 28, 29, 30 gol, e in nazionale stoppi i palloni a 40 metri, capito?
Ma io penso che una chiave che noi non abbiamo menzionato, Simo, sia proprio questa di Immobile. Nel senso, abbiamo visto come i centrali inglesi vadano a nozze con i lanci lunghi, perché tra Stones e Maguire, più Maguire sinceramente, le prendono tutte di testa. Quindi se l'Italia pensa di giocare come ha giocato con la Spagna, con i lanci lunghi, noi non possiamo giocare così, 100%. Però in profondità sono abbastanza lenti, soprattutto Maguire. Quindi potremmo, secondo me, la chiave è giocare in profondità. E Immobile su questo è bravo. Deve un po' ritrovare la fiducia, vero, questo è palese. Però diciamo che Immobile anche in questa partita parte davanti a Belotti. Perché non è uno che tiene la palla, non è uno che tiene la palla. Io contro la Spagna tatticamente avrei preferito un Belotti che ti tiene più la palla e magari lotta un pelo di più. Però ci sta che Immobile non debba giocare le partite perché è più forte in generale e tutto. Però come chiave tattica questa volta Immobile ci sta perfettamente, secondo me. Sei d'accordo?
Sì, anche questo assolutamente, ma la gerarchia ormai penso sia stata delineata addirittura dalle prime partite. Cioè Immobile davanti perché è giusto così, perché è un gradino sopra a Belotti, ma lo sanno entrambi, Belotti capisce questa situazione, è giusto così. Probabilmente sì, con la Spagna ti sarebbe servito più Belotti, più un giocatore con le sue caratteristiche. Però quella partita va archiviata, basta, l'abbiamo chiusa, siamo arrivati in finale. Adesso il sogno è uno solo, e alzargliela in faccia e con tutta Wembley che ci fischia. Perché io ho guardato, 1000 biglietti sono destinati alla tifoseria ospite, eh. Quindi ci lasciano una piccola fetta dello stadio, giusto perché va fatto. Però dopo la partita di ieri sera, secondo me, a parte a livello mediatico, ma anche a livello di tifoserie, un po' di marcio con quel rigorino lì si è visto. Adesso non vogliamo essere qui a polemizzare, però mi pare che sia eclatante. E tra l'altro non parliamo di un giocatore, parliamo di un giocatore che non è nuovo a questi episodi qui. Al tuffarsi, già l'aveva fatto con lo Shakhtar in una partita in cui aveva calciato completamente il terreno di gioco ed era volato. Il problema è che il City era sopra tipo 4-5-0, ecco 5-0, e bastava andare dall'arbitro e dire: guarda, sono caduto io, lascia stare. Ma sinceramente,
però posso dire, lì non c'era ancora il VAR, lascia stare che è stato antisportivo, però almeno lì uno può avere la giustificazione. Non c'era il VAR, ma questa volta non, cioè, vabbè, lo sai, l'abbiamo guardato assieme, Simo, non è mai rigore, non è mai rigore, e questo è palese, è sotto gli occhi di tutti che Sterling non sia stato toccato, pur avendo detto lui stesso, fallo è netto, mi ha sgambettato. Beh, sembra che se quello è fallo netto, allora fischiamo tutto, come si suol dire. Per quanto mi riguarda, Simo, ci sono vari fattori che abbiamo anche detto tra di noi, che abbiamo scritto, che abbiamo ci siamo confrontati, però questo è anche giusto dirlo, l'Inghilterra meritava questa partita, però non doveva finire così, perché comunque se una squadra è forte, vince senza l'aiuto. Poi conosciamo l'arbitro, perché io te lo ribadisco, Simo, te l'ho sempre detto che McKellie è uno che non torna indietro sulle sue decisioni, non va al VAR, lui si fida dei collaboratori oppure ha un ego smisurato talmente forte che si fida solo del suo fischio. Sinceramente io mi ricordo ancora Inter Siviglia, quando Diego Carlos prende di mano la palla, era nettamente staccata dal corpo, non ha neanche fatto il movimento per toglierla, e lui ha detto no. Dopo un check brevissimo del VAR lui ha detto no. O si fida dei suoi collaboratori 50%, oppure ha un ego smisurato e non ha il coraggio di prendersi le sue responsabilità, perché può rovinare una partita. Questo è l'altro 50%. Questo è quello che devo dire io. Dopo, se ci basiamo sulla partita, merita l'Inghilterra. Però, insomma, rovinare una partita così perché devi vincere l'Inghilterra davanti a 60.000 persone, questo mi sembra un po' sbagliato, ecco.
Guarda, io mi fermo a dirti una cosa sola. Cioè, il VAR è stato creato per una motivazione: in caso di sviste clamorose, ok, quindi l'arbitro ha la possibilità di andare a rivedere quello che ha sbagliato, quello che non ha visto, ok, e in caso di errori evidenti, quindi contatti inesistenti. Qui l'unico contatto che c'è stato in area è la palla colpita dal difensore danese prima del volo di Sterling, perché prima c'è stato un contrasto in cui a Sterling è stato sporcato il pallone. Poi è vero, in diretta probabilmente può venirti il dubbio vedendo l'azione in maniera rapida, perché vedi la gamba del difensore e poi vedi Sterling volare, però soltanto andando a rivedere il primo replay ti rendi conto del tuffo olimpionico che ha fatto Sterling, che non è nuovo a queste cose. E parlandoci chiaramente, in Inghilterra quando succedono queste cose in campionato inglese si urla alla vergogna, si insultano i giocatori, finché, però quando lo fa la nazionale è tutto bello, è tutto speciale. Un giocatore come Raheem Sterling dovrebbe essere distrutto dalla stampa inglese, lo fa, non lo fa in campionato perché sa che non attacca, dove lo fa in campo europeo, e sia con la nazionale che con la squadra di club, e ancora ci si fida. Cioè, noi siamo andati tanto avanti a parlare dei tuffi che vengono fatti in Serie A, però in Serie A iniziano a tirar fuori i cartellini per simulazione, mi pare. Questo, oltre all'aver proprio completamente dimenticato il fatto che non sia andato a rivederlo, ma in sala VAR cosa stavano facendo? Stavano giocando a carte, probabilmente.
C'era la regina Elisabetta.
Sì, anch'io. C'era la regina Elisabetta. No, ma fa ridere, hai capito? Perché...
Però Simone, sai cosa mi è stato sulle palle, ma, di questa settimana? Fare. Sai cosa mi è stato veramente sulle palle, Simo? Che hanno parlato 3 giorni di come Immobile si sia lanciato contro il Belgio per terra, dopo si è rialzato, hanno fatto pagine e pagine sui tabloid, e dopo Sterling fa questa cosa qua. Io penso che Sterling non sia così tanto criticato come Ciro Immobile, però sai, vivono di stereotipi ancora loro pensano che noi mangiamo gli spaghetti, noi mangiamo la pizza, noi mangiamo la pasta, il che non è che sia sbagliata come cosa, però insomma, se loro devono vivere di stereotipi, allora noi siamo quelli che si tuffano, noi siamo i classici italiani che simulano, che fanno le sceneggiate, però dopo quando vanno loro quei calciatori là, ma ha fatto bene, è stato furbo, e non funziona così, perché allora io posso dire le stesse cose di quando è successo con l'Inter, con Cuadrado, è successa la stessa cosa, e allora lì è stato furbo e là mi è stato antipatico, e mi sta antipatico anche uno che dice quelle cose lì su Sterling, è stato furbo. No, l'arbitro ha sbagliato, lui sì è stato furbo, mettiamola così, però è antisportivo fare una cosa del genere. Dopo, per carità, tutti vogliono vincere, nessuno vuole perdere, però soprattutto quando ti stai giocando tanto, soprattutto la dignità, dato che, come ha detto Kasper Schmeichel, it's coming home. Sì, ma c'è mai stato questa coppa a casa? C'è stata solo una volta. Se sei una nazionale che vince una sola coppa e ci va in finale una sola volta in casa con tanti aiuti, e ci torna con tanti aiuti, insomma, diciamo che non è mai semplice, ecco. Poi voglio dire, non è che siano allenati da un guru che dici ah cazzo che forte, cioè Southgate è un allenatore normalissimo che ha avuto la fortuna di allenare sempre le nazionali inglesi dalle giovanili in poi, doveva fare solo il mondiale perché erano a corto di allenatori, è arrivato quarto e adesso arriva in finale, vivrà di rendita. Secondo me questa nazionale con un altro allenatore farà molto meglio di così, però speriamo che Mancini faccia vedere che è molto più bravo di Southgate.
Comunque, parlando del siparietto tra Schmeichel e giornalista, dopo la domanda in cui Schmeichel gli risponde chiaramente che non mi pare voi abbiate vinto un europeo, il giornalista gli risponde sì nel 66, e Schmeichel gli risponde sì, ma quello era il mondiale. Quindi anche l'arroganza nel provocare con questa domanda qui, per poi fare una figura di merda colossale, perché parliamoci chiaramente, se non è una figura di merda questa, ragazzi, io veramente non ho più parole. Comunque sì, io sto notando una cosa. Allora, dall'inizio dell'europeo si era presa una linea per quanto riguardava i calci di rigore, i rigori stupidi non venivano fischiati, si guardava la volontarietà, l'involontarietà, i falli di mano. Allora sui falli di mano siamo stati abbastanza precisi, perché
contro l'Italia,
ma lì ho pensato una cosa, lì ho detto bene, allora se non fischia questo, quest'anno ne vediamo pochi. All'Italia non hanno fischiato mezzo rigore a favore, e poi vedo questi rigori qui, tra l'altro con una Salavar che veramente stava giocando a briscola probabilmente. La cosa che mi sto domandando io in questo momento è: più aumentano gli arbitri, più si crea una confusione, perché non viene data, secondo me non vengono date delle linee guida che poi non vengono rispettate in campo. Perché allora va bene che dopo è tutto soggettivo, la partita ogni arbitro la gestisce in una maniera diversa, però ci sono degli episodi che vengono inquadrati come episodi simili, come contatti simili, come situazioni simili. Questi sono, questa parte qui di Sterling è un episodio, è la classica furbata per chi sta dalla parte giusta ed è la classica parte antisportiva per uno che sta in mezzo. Tu sei l'arbitro e devi gestirla, tu non l'hai vista, ci può stare. In campo i tuoi collaboratori non l'hanno vista, ci può stare. In sala VAR che cosa stai guardando? Cioè tu vuoi dirmi che il check è durato 20 secondi, hai visto che non c'era un contatto perché tre inquadrature hanno fatto vedere su Sky, forse su una potevi avere i dubbi, sulle altre due vedevi Sterling volare, quindi il rigore non c'era.
Ma tra l'altro si vede proprio che parte, che si sbilancia lui da solo prima.
Ma poi comunque non c'è il tocco. Il discorso è questo, cioè il VAR dice che se il tocco, se non c'è contatto e l'arbitro fischia un rigore, e il fatto che non ci sia il contatto fa sì che venga fatto il check al VAR. E se tu al VAR vedi che non c'è il contatto, cioè che cazzo gli stai dicendo alla cuffietta? Devi dirgli semplicemente una cosa, o vattelo a vedere che hai visto una cazzata, oppure gli dici direttamente guarda che non c'è niente qua. No, che gli parli, gli dici, ma sai, forse hai visto un'altra cosa, e questo ti dice, sì, ho visto questo, e lo fa battere. Cioè, che discorso è? E poi, stranamente, io devo fare i complimenti a una nazionale come la Danimarca, complimenti dal punto di vista sportivo, perché le proteste, nonostante questo furto, sono state poche, sono durate poco, e davanti al torello inglese degli ultimi 5 minuti, io non ho visto un'entrataccia sulle ginocchia, e dovessi essere io, ma dovesse essere anche Nicolò Barella in una situazione del genere, io penso che le ginocchia partirebbero a qualcuno. Quindi veramente sportività mille per i danesi.
È un'altra cultura, Simone, nel senso, io posso dire che forse in questo caso sono d'accordo sul fatto della sportività finale e sono d'accordo su quasi tutto. Però secondo me una protesta un po' più forzata magari avrebbe indotto l'arbitro a fare una revisione migliore, secondo me. Cioè una review al VAR migliore, tutto qua. Secondo me tante volte la protesta, se fatta in modo forzata, non scorretta, ma prendendo, diciamo, mettendo sotto pressione l'arbitro, la sua scelta e il suo check al VAR, secondo me, potrebbero cambiare, ecco, le sorti della partita. Dopo, questo è il mio punto di vista, sarà che io quando giocavo a basket era uno che protestava sempre, però ovviamente il fischio dell'arbitro in questo caso può essere cambiato, tante volte no, però è andata così, Simo. E l'Inghilterra arriva in finale contro di noi, diciamo che è una sfida, non so se era preannunciata oppure no, però almeno c'era la Spagna per noi da superare. Non so neanche dirti come la vedi, perché io penso che le squadre giocheranno come hanno giocato, i moduli saranno questi, le scelte saranno queste, secondo me. Tu sei d'accordo, Simo? Io vedo che l'Italia giocherà con questi 11 qua, quindi Di Lorenzo, Emerson, Terzini, Bonucci, Chiellini, Gigio, Donnarumma in porta, quindi Jorginho, Verratti, Barella, e Insigne, Immobile, Chiesa, e gli altri giocheranno con la formazione che hanno giocato contro la Danimarca, secondo me. E la domanda in realtà è: it's coming home o it's come to Rome, Simo? Questa è la domanda che secondo me tutti si pongono, tutti vogliono che torni, cioè tutti noi italiani vogliamo che sia it's come to Rome, però c'è anche il discorso che loro giocano in casa, e questo potrebbe aumentare ulteriore pressione e caricare noi. bisogna vedere quale sarà, quale sarà, come si, suol dire, la chiave, diciamo, del pubblico, come reagiranno i giocatori col pubblico questa volta contro la Spagna. Era un po' diviso il pubblico, adesso io penso che ci saranno, su 60.000 ci saranno 40.000 inglesi, 10-15.000 persone neutrali e 5.000 magari italiani, ecco, perché contando che è vero che, come hai detto te prima, 1.000 biglietti alla tifoseria ospite, però magari ci sono anche tanti italiani che vivono in Inghilterra e che possono risultare come neutrali. Tutto qua. Secondo te, quindi, due domande: il pubblico influirà sulla prestazione sia di Italia che di Inghilterra sotto tutti i punti di vista, e se alla fine tornerà a casa oppure tornerà a Roma, anche perché non è mai stato a casa, è vero, però a Roma c'è stato una volta nel 68, quindi non è che siamo dei veterani. Tra l'altro noi abbiamo una finale persa nel 2012 sempre contro i nostri cugini giallorossi della Spagna.
Però io ci tengo a sottolineare che
2016 o 2012?
2016 abbiamo fatto i rigori.
Esatto, no, ho sbagliato.
Con gli altri simpaticoni dei tedeschi, che salutiamo come sempre, nostri grandi amici. E ci vediamo
che secondo me ti faranno per noi.
Ma io spero vivamente. Beh, dai, li hanno buttati fuori loro, che discorso è?
Ma a parte quello, ma non c'è, cioè, gli inglesi, ma secondo me in Europa, esattamente, ma non solo per il discorso Brexit, ma proprio in generale,
come anche sportivamente parlando, ma in tutti gli sport è così, perché loro si sentono sempre un attimino superiori, perché hanno creato tutto loro, ma non hanno mai vinto un cazzo di niente. Questo è il riassunto, e continuiamo a mettere il puntino che è inutile che si ripeta che torni a casa, non è mai arrivata a casa loro questa coppa, quindi forse va lì o torna da noi. Noi possiamo dire torna a Roma, loro non possono dire torna a casa, perché le cose vanno dette. E il pubblico sicuramente, e sai chiaramente cosa mi aspetto, ecco, cioè, è anche stupido dirlo, io spero che faccia un viaggio in aereo con la nazionale azzurra, perché secondo me, per il percorso che è stato fatto da Mancini e dal gruppo, dopo le macerie che ci aveva lasciato il nostro amico Ventura, sarebbe il giusto premio. Questo non vuol dire che se la nazionale non dovesse vincere la finale degli europei sarebbe tutto da buttare, perché il lavoro che ha fatto Roberto Mancini, il suo staff, i giovani, nel selezionare, creare, unire questo gruppo e dare l'identità che ha questo gruppo, è veramente pazzesco, e è già una vittoria. Questa è già una vittoria per quanto mi riguarda, per la serie di partite vinte, per come siamo arrivati in questa finale, per la credibilità che abbiamo raggiunto in questa competizione e agli occhi di tutto il mondo, diciamo. E parlando del pubblico, il pubblico influisce sempre, nel bene e nel male, perché netta predominanza inglese, che è bene se la partita è incanalata nelle giusti, cioè dalla parte giusta, quindi per gli inglesi, ma è molto male quando il tempo inizia a essere scarso e magari la partita è tirata, o fortunatamente, se vogliamo, l'Italia è in vantaggio. Quindi l'Inghilterra ha questa pressione infinita da sorreggere, e sinceramente, per quello che penso io, non mi sembrano così abituati a reggere la pressione. Più che non la sappiano reggere, questo non lo voglio dire e non lo so, però non mi sembrano come nazionale così abituati a reggerla, ecco. Diciamo che hanno giocato appunto poche finali e
sono molto giovani.
Sono giovani, ma soprattutto non sono degli habitué. Nel senso, magari a livello di club sì, perché più di qualche giocatore ha avuto ruoli importanti, Però non mi sembrano questa nazionale insormontabile, ecco.
Sì, sono d'accordo, Simo. Sono d'accordo, il pubblico influirà. Ovviamente potrà influire anche nei nostri, nel senso positivo, magari dai fischi che arriveranno, perché arriveranno sicuramente, si potrà trovare una un ambiente magari, o comunque nella testa, una cosa di positivo, ecco, in tutto questo, ovvero magari ci si carica e si farà la partita. Io penso che sarà una bella partita e io spero che sarà come Italia-Belgio. Io me lo auguro che sia così, perché io vedo molte similitudini, nonostante il modulo del Belgio sia diverso, ma io vedo molte similitudini tra Inghilterra e Belgio, ovvero nazionali forti ma un po' incompiute. Speriamo rimangano tali. Dopo, ovviamente, io, dopo questa frase, faccio i complimenti all'Inghilterra per aver vinto il suo primo europeo della storia in casa, dato che comunque mi sembra palese che sia Wembley 2021 e non Euro 2020, però questa è una polemica sterile che comunque mi andava di fare, perché sono il maestro delle polemiche sterili per quanto mi riguarda. Però mi direi, Simo, di chiudere, senza andare a parlare di altro. Facciamo la classica cosa, Simo. Cosa facciamo? Niente, non facciamo. No, a parte tutto, a parte gli scherzi, facciamo un attimo il punto. È arrivato Simone Inzaghi, ha parlato. Io ti faccio solo una domanda, Simo, su questo, perché so che non hai visto la conferenza, ti invito a riguardarla. Secondo te, cioè, tu hai fiducia nel lavoro che può fare Simone Inzaghi, o proprio la vedi tragica, che dici, ah, senza Conte non possiamo lavorare bene? Inoltre, parte il ritiro dell'Inter a breve.
No, la fiducia è totale, assolutamente. E ho visto, non l'ho vista, ma ho visto qualcosa, ho sentito e ho letto quello che ha detto in parte, e mi piace la convinzione, mi piace il fatto che non si voglia nascondere e che voglia difendere questo scudetto nonostante tutte le problematiche che ci possono essere, perché sappiamo che è inutile nascondersi, le problematiche a livello economico ci sono. Però completa fiducia assolutamente a questo allenatore, che secondo me è chiamato al salto di qualità, però può fare molto molto bene per quanto mi riguarda.
Sono convinto anch'io che possa fare molto bene, Simo. Io non la vedo così tragica, almeno dal punto di vista tattico. Dopo, dal punto di vista economico, penso ci siano molti più esperti di me, di te, in generale, comunque quelli che lo fanno per lavoro, sicuramente lo sanno, cioè, sanno meglio come gestire le parole su questo argomento. Io direi che dopo questa breve riflessione un attimo su Simone Inzaghi, per dare una chicca da tifosi interisti, direi che si può chiudere, Simo. Siamo quasi arrivati alla fine di Campo Aperto, cioè no, alla fine di Campo Aperto, signori, cioè nel senso, cari ascoltatori, non preoccupatevi.
Della prima stagione di Campo Aperto.
Esattamente, la prima stagione di Campo Aperto, cioè non è che chiudiamo baracca e burattini perché ci siamo divertiti, anzi, prossimamente arriveranno... prossime stagioni arriveranno contenuti diversi, più contenuti, signori miei, cioè, non è che chiudiamo baracca e burattini, però 2-3 settimane di pausa ce le prendiamo, anche un mesetto forse, perché sembra giusto ricaricare le pile un po' tutti, e anche perché dopo finisce, cioè, sinceramente parlando, fare un podcast di calciomercato, cioè, ascoltatevi chi ne sa più di noi. Tanto se parliamo di calciomercato è perché leggiamo le fonti di chi ne sa più di noi o di chi ne vuole sapere più di noi, perché alla fine il calciomercato non è che ne sai più, ne vuoi sapere di più, ma in realtà diciamo che non è che ne sai di più. Quindi detto questo, io direi che possiamo chiudere questa puntata, la numero 26 di Campo Aperto. Simo, grazie mille per essere stato qui con noi, forza azzurri, direi, e in bocca al lupo alla nazionale di Roberto Mancini.
Assolutamente sì, ragazzi, siamo a un passo da qualcosa di storico, anche perché neanche noi siamo proprio dei veterani di questa competizione. Fiducia totale a questi ragazzi che ci stanno facendo sognare, e ci sentiamo, speriamo, con delle belle notizie per probabilmente l'ultima puntata di questa stagione, giusto?
Esattamente, Simo, non è detto magari che in futuro usciranno degli speciali, chi lo sa, magari per comunque tenere un po' aggiornato il podcast, però a livello proprio di...
Magari dietro le quinte facciamo uscire, potrebbero essere molto divertenti.
Ah sì, tipo registrare così, diciamo, quando diciamo cazzate, cioè il che è abbastanza... abituale, cioè anche quando registriamo normalmente diciamo delle enormi cazzate. Comunque io continuo a ringraziarti Simo, grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Campo Aperto. Come sempre, viva il calcio e speriamo che it's come to Rome e no, it's coming home. Ciao a tutti quanti.
Alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io. Che giocatore, mamma mia.